Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Vabbè, a questo punto ci siamo, alle 22 avremo il dettaglio esatto sui dazi che metteranno gli Stati Uniti a vari dazi globali, li ha chiamati Trump. Adesso c'è un'agenzia che dalla Casa Bianca che dice quanto accaduto nel primo mandato di Trump dimostra che i dazi funzionano. Ho un ricordo un po' diverso, ma adesso poi arriveremo. C'è molto nervosismo dal punto di vista anche politico nei vari presidenti delle regioni e sindaci per l'impatto che potrebbe avere sul territorio. Abbiamo detto molte volte, un conto è parlare dell'impatto generale di questi dazi, un conto è andare poi sui singoli produttori. C'è chi è esposto verso gli Stati Uniti con un 10% e chi è esposto con un 50%. Ci sono settori che possono immaginare di riposizionarsi su altri mercati, altri che possono immaginare di andare a produrre lì, altri che non possono né immaginare la prima né la seconda possibilità. Ecco perché da più parti si evoca anche una, lo ha fatto oggi il presidente Confindustria Rossini, una reazione anche della politica, intesa sia come politica nazionale che come politica europea. Sta circolando l'ipotesi, per esempio, che l'Europa possa intervenire con delle misure di sostegno ai settori che dovessero essere più colpiti. Vedremo, stiamo sempre ragionando con un periodo ipotetico. Anche perché ricordo che, se poi tu vai a vedere esattamente, sarà utile ricordarlo ogni volta a questo punto, sostanzialmente gli esportatori italiani negli Stati Uniti. È vero che noi abbiamo raggiunto i 67 miliardi di export, che abbiamo un avanzo rispetto a quello che importiamo sui beni, perché sui servizi invece l'avanzo ce l'ha l'America, comunque di circa 47 miliardi, e rappresentano in media il 10,7, quasi l'11% di tutto l'export italiano va negli Stati Uniti, perché 650 miliardi più o meno l'export, 67 vanno negli Stati Uniti. Però poi, se vai a vedere all'interno, vedi che macchinari e impianti valgono 12 miliardi e mezzo, autoveicoli 11 miliardi, farmaceutica 8 miliardi, e domani avremo, lo anticipo, tutti i rappresentanti dei principali settori, quindi il mondo del vino, mondo della farmaceutica, mondo dei prodotti alimentari, e poi se ne parlerà anche più avanti. Oggi do un'altra nota di servizio, il programma Effetto Notte con Roberta Giordano avrà uno speciale, quindi non terminerà alle 22 ma andrà avanti fino alle 23 per ascoltare intanto le dichiarazioni del presidente americano e poi i commenti a caldo. Dicevo, tornando a chi è più esposto: macchinari, autoveicoli, farmaceutica 8 miliardi, alimentare 4 miliardi. Questo perché non è spesso noto o intuitivo che la farmaceutica esporti negli Stati Uniti il doppio di quanto non esporta il settore alimentare. Ed è stato un successo di questi anni, che ci ha raccontato anche il professor Fortis, un successo che ha permesso in questi ultimi due anni, 2023-2024, di riequilibrare il calo forte dell'export italiano verso la Germania, perché noi in due anni abbiamo perso 6 miliardi di export verso la Germania. Comunque, dicevo, farmaceutico 8 miliardi, alimentari 4 miliardi, chimica 3 miliardi, bevande 2 miliardi e 600 milioni. È chiaro che se tu metti bevande assieme alimentari, complessivamente il settore agroalimentare vitivinicolo vale 6 miliardi e 600 milioni, poi c'è l'abbigliamento 2 miliardi e 400 milioni. Poi però, questo è il valore assoluto, se vai a vedere chi è più esposto, beh, le bevande sono molto più esposte, il 40% della produzione viene esportata negli Stati Uniti, la farmaceutica il 31% della produzione viene esportata negli Stati Uniti, autoveicoli e mezzi di trasporto il 34%. Ecco perché dico, un conto è dare il dato aggregato, l'export verso gli Stati Uniti vale più o meno l'11%, poi però se vai a vedere sulle bevande vale il 40%, sulla farmaceutica vale 31, sugli autoveicoli vale 34. Poi altre voci vale molto, molto meno. Dunque, da questo punto di vista poi ci sono i famosi Dirty 15, quelli che i 15, gli sporchi 15, come li ha definiti il segretario del Tesoro Scott Bessent. Non c'è l'elenco completo. Certo che i maggiori deficit commerciali ce l'hanno Argentina, Australia, Brasile, Canada, Unione Europea, India, Indonesia, tutto il mondo. Se vai a livello, scorporando i singoli paesi, hai Cina 290 miliardi di surplus, Messico 157, Vietnam 113, Germania 80, l'Italia è dodicesima con 40 miliardi circa di surplus, è un po' di più, 47, la Francia è a 34, ma i primi 10 sono Cina, Messico, Vietnam, Germania, Taiwan, Giappone, Corea del Sud, Irlanda, però è il settore biomedicale, il chimico, e che è più esposto dell'Italia, e poi anche l'Italia. Al dodicesimo posto, la Francia al quindicesimo posto. Parleremo di questo, delle dichiarazioni della necessità, come ha detto anche il Presidente Orsini, di aprire a nuovi mercati, si rivolgeva al Mercosur. Ha chiesto il Presidente di Confindustria che l'Europa negozi unita perché ci sono i margini. Comunque abbiamo noi come Italia su 626 miliardi 100 miliardi di surplus, però ripeto, una parte grossa, 40 miliardi li facciamo sugli Stati Uniti. Ha chiesto che il governo abbia coraggio e che l'Europa cambi rotta, per cui ha detto il tempo è finito, non veniamo presi sul serio, poi ascolteremo, ma occorre che vengano fatte politiche a sostegno delle imprese in Italia e in Europa, riferendosi sia al costo dell'energia ma anche al costo della burocrazia, e poi occorre aprire nuovi mercati, da lì l'appello al Mercosur. Questo è avvenuto nel giorno in cui il Centro Studi Confindustria ha iniziato a fare le stime sull'impatto di questi dazi. Guardate, è presto detto, noi ci immaginavamo una crescita quest'anno dell'1-2%, se vai a vedere tutti gli istituti, le previsioni, i più ottimistici dicono 0,9%, la maggior parte dice 0,6%. Sostanzialmente tu puoi già stimare in uno 0,3-0,4% di PIL in meno l'impatto dei dazi. E poi c'è invece quello che potremmo fare in casa nostra, il piano Transizione 5.0, sono gli unici soldi che ci sono per le imprese, l'avrò detto mille volte. Tanto bene aveva funzionato il piano 4.0 fatto dal governo Renzi, ministro Calenda, tanto inutile si sta dimostrando il piano 5.0, sono 6 miliardi e 300 milioni, sono gli unici soldi nel PNRR che possono essere utilizzati dalle imprese direttamente per la transizione digitale e sostenibilità. È stato scritto male, è arrivato tardi, è difficilissimo. Il ministro Russo ha detto sì, però ce l'ha imposto l'Europa, scritto in questo modo. Fatto sta che su 6 miliardi e 300 milioni sono stati utilizzati 300 milioni, e questo è oggettivamente un lusso che non ci possiamo permettere. Oltre al tema che ricordavo, quindi già stime sull'impatto, sulla crescita, sulla minor crescita italiana, posizionamento anche politico e forte preoccupazione delle regioni di qualunque colore politico, poi darò anche alcune dichiarazioni dei presidenti delle regioni e dei comuni. Non fa molta differenza che tu sia una regione del centrodestra o del centrosinistra, o che tu abbia un presidente leghista, un presidente del PD o un presidente di Forza Italia, perché poi i sindaci e i governatori, i presidenti delle regioni si confrontano con la loro base imprenditoriale, lì la preoccupazione non ha colore politico. Questo per quello che riguarda le prime stime e anche l'appello che arriva al mondo della politica e dalla politica. Poi parleremo però di un tema che ieri non sono riuscito ad approfondire, mi riferisco al PNRR, perché da un lato il commissario europeo Fitto, Raffaele Fitto, che era il ministro che aveva la delega in precedenza sul PNRR, ha gelato le ipotesi di andare di Giorgetti, il ministro Giorgetti aveva caldeggiato l'ipotesi di spostare di almeno un anno la scadenza del PNRR, che è agosto 2026. Lui ha detto, Fitto, la Commissione è pronta a sostenere tutti gli Stati membri, ma tutti i target e i milestones, gli obiettivi, cioè gli obiettivi e le riforme, devono essere raggiunti entro l'agosto del 2026. Questo è il bastone, diciamo così. La carota è arrivata nel fatto, dall'apertura della Commissione europea, perché che la Commissione ha proposto che gli Stati europei individuino entro il giugno del 2025, quindi tra pochissimo, i progetti del PNRR che rischiano di non essere completati entro l'agosto 2026, e a questo punto potrebbero essere finanziati attraverso i fondi di coesione, la politica di coesione. Siccome, come ha riportato Sole 24 Ore, sono almeno 20 le misure in grande affanno, al di là del fatto che il ministro Foti continui a tranquillizzare, cercheremo di capire perché. Tra l'altro la Commissione Europea ha aperto anche l'utilizzo dei fondi di coesione per le spese militari, nel senso che non ti obbliga, ma ha aumentato di molto in questo caso il prefinanziamento, perché verrà portato al 100% in questo caso, quindi gli Stati non avranno più l'obbligo di cofinanziare queste spese con risorse nazionali, e questo diventa anche molto allettante, cioè l'anticipo erogato sarà al 100%, e ci sarà un anno di tempo in più per spendere questi soldi. In ballo ci sono quasi 400 miliardi di euro per l'intera Unione Europea, di cui 42 sono i fondi di coesione 2021-2027, di cui 42 miliardi all'Italia. Noi siamo, dopo la Polonia, il secondo beneficiario dei fondi di coesione. Hanno caratteristiche diverse e hanno un anno un po' più di tempo, e attenzione, ho detto, se dovessero essere usati per le spese militari non c'è nessun obbligo. L'Italia, la Presidente del Consiglio Meloni ha già detto che non intende usare i fondi di coesione per le spese militari. Perché si chiamano fondi di coesione? Perché dovrebbero rendere più omogenea l'Europa, e quindi la coesione è riferita a quei paesi che sono più depressi, aree geografiche, il nostro Mezzogiorno, alcune aree della Spagna, della Grecia, del Portogallo, e la coesione è avere dei fondi europei che permettano a queste aree mettersi nella media europea. Ora è ovvio che le spese per la difesa non c'entrano con la coesione, per come era stata immaginata. È una, come si può dire, un allargamento del suo utilizzo, particolarmente invitante, perché la Commissione Europea dice in quel caso la Commissione anticipa il 100% dell'erogato, quindi non devi mettere soldi tu come paese. Tra l'altro, intanto i prefinanziamenti saranno dal 30% sui fondi che verranno spostati sulle nuove priorità, e poi però c'è il tema della spesa per la difesa, e anche di questo parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube, e sul canale 246 del digitale terrestre. Messaggi sui dazi, l'effetto sui nostri prodotti. Guardate, oltre a quello che ricordavo, che il 10% è la media, ma alcuni settori hanno il 40% del loro export, il 35% del loro export. Poi dipende anche non solo dal settore in cui sei, ma dal prodotto che hai. Leggo alcune così analisi fatte un tanto al chilo. Vabbè, ma tanto i nostri prodotti sono di qualità. Certo che se tu hai un prodotto di alta fascia, qualche dollaro in più non va a spaventare il consumatore americano, ma attenzione, non facciamo in America solo i vini di estremo lusso, facciamo anche un 80% di vini medi, e lì il ragionamento è un po' diverso. È ovvio che se tu spendi 2-3 volte quello che costa il prodotto americano Italian Sounding, probabilmente sei disponibile a spendere anche qualche dollaro in più per avere l'originale, ma non è tutto così. Comunque ci arriviamo, andiamo sui mercati finanziari, che dopo un recupero di ieri oggi sono tutti deboli. ha aperto l'Asia, sì, mica tanto, è stata l'Europa a un certo momento a indebolirsi, Parigi meno 0,40, non sono cali pesantissimi, Francoforte meno 0,70, Milano meno 0,45, Londra meno 0,50, Dow Jones più 0,30, Standard & Poor's più 0,30, Nasdaq più 0,38%. Certo, a Milano c'è molta attenzione anche, a parte qualcuno mi chiede di Tesla, sì, Tesla è arrivata a perdere oltre il 5% dopo che è stato diffuso il dato di un calo nei primi trimestri delle vendite di Tesla del 13%, quindi è ai minimi dal 2022, 336.000 unità vendute, e nello specifico Model 3 e Y sono scese del 12%, tutti gli altri modelli hanno fatto meno 40%, le vendite hanno fatto meno 13%, la produzione di Tesla meno 16%, a livello più basso dal 2022. È chiaro che lì c'è tutto l'effetto anche, diciamo, boicottaggio per le posizioni prese da Elon Musk. Allora, il boicottaggio è uno strumento che si può utilizzare tranquillamente, altra cosa è l'atto di vandalismo, ma l'abbiamo detto mille volte. Tu vuoi boicottare un produttore perché non condividi i principi etici, quello che vuoi, sei un consumatore, sei liberissimo di farlo, ma ci mancherebbe. Altra cosa è l'atto vandalico, su che poi vedere chi ha comprato una Tesla magari anche 4-5 mesi fa, che colpa ha? Molti lo hanno fatto perché giustamente ritenevano di comprare un modello d'avanguardia sulla sostenibilità, visto, e quindi visto che l'Europa aveva tanto insistito per l'auto elettrica, cioè non è gran fatto perché stava simpatico Musk. Comunque, andiamo avanti. Per quello che riguarda l'Italia, dalla Consob è arrivata un'offerta pubblica di scambio, l'ok all'offerta di Unicredit su BPM, partirà il 28 aprile e si concluderà il 23 giugno. E il rapporto di concambio con lo stacco del dividendo da parte di entrambe sarà di 0,166 azioni ordinarie del gruppo di Piazza Gaiolenti per ogni azione di Piazza Media di BPM contro lo 0,175. Unicredit ha fatto sapere che riterrà efficace l'offerta con una partecipazione, un'adesione pari almeno al 66,67%, e comunque Unicredit deve ottenere almeno il 50% del capitale più una azione perché sia efficace. E sempre Unicredit dice: con BPM saremo più forti, sinergie per 1,2 miliardi, è un'operazione completamente autonoma dall'investimento in Commerzbank. Nel frattempo c'è, diciamo così, il convitato di pietra, no, perché era già presente, ma Crédit Agricole continua a salire, o meglio, ha avuto l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea a salire fino al 19,9% nel banco BPM, quindi Unicredit, se dovesse andare in porto l'operazione, dovrà fare i conti comunque con Crédit Agricole, che potrà salire fino al 19,9%, attualmente ha il 9,9%, ma ha intenzione di esercitare gli strumenti che la faranno salire fino al 19,9%. Ha escluso comunque di lanciare Crédit Agricole un'OPA sul banco BPM. Poi ci sono i dati delle generali. Generali Italia ha raccolto premi record nel 2024 per 32,1 miliardi di euro contro i 27 miliardi raccolti da Generali Italia nel 2023. I titoli, come si muove il cosiddetto risico bancario? Devo dire, si muove pochino, nel senso che Unicredit in questo momento, se riuscissi a trovarla, eccola qua, meno 1,20%, Monte dei Paschi meno 0,60%, Intesa San Paolo meno 0,30%, il banco BPM è invariato e diciamo le generali guadagnano 0,30%. Mediobanca perde l'1,40%. e B per l'1,70. Negativa Leonardo del 3%, ricordati del 2,30, Amplifon del 2,2, poi Telecom meno 1,20%, Eni meno 0,70. Chi è positivo oggi? Campari recupera il 3,17, Buzzi il 2,30, Poste più 1%, Saipem più 0,80. O su Poste mi ha scritto qualcuno, qualche ascoltatore, dicendo: ma avete parlato poco, l'ha fatto Vincenzo Miglietta lunedì, torneremo, dopodiché c'è poco da dire, torneremo a ripercorrere la vicenda, la campagna italiana di Bolloré, come ha scritto Le Monde e molti giornali francesi, è stato un disastro, è andato a perderci, lui era entrato in Telecom anche per, diciamo, come operazione parallela sul suo ingresso in Mediaset, l'abbiamo raccontata sul Tempo molte volte, è uscito, non dico con le ossa rotte, sicuramente non con grande guadagno, e ormai è uscito, nel senso che la quota che ha tenuto è risibile rispetto a quella che aveva prima, che era una maggioranza di maggioranza relativa. Poi faremo un approfondimento sulle sinergie tra Poste e TIM. Io, qualcuno mi chiede mai contento, beh, diciamo che l'azionariato italiano a me fa sempre piacere, non ne faccio una bandiera, però l'importante è che l'azionariato investa in Italia, ecco. Anche Stellantis ha un azionariato in parte italiano, eppure ce ne siamo accorti poco in questi anni, quindi bisogna capire se poi all'opposto penso alle acquisizioni dei grandi marchi del lusso francese nella moda italiana, hanno mantenuto le produzioni in Italia e le hanno anche aumentate, hanno dato anche una piattaforma più importante, quindi poi se devo scegliere tra due offerte uguali preferisco quella italiana, ovvio. Ma mi interessa, e lo faremo, ragionare a questo punto sulle sinergie tra Poste e TIM, visto il ruolo che le Poste hanno anche nel ridurre il digital divide, cioè il fatto che alcune aree del paese siano sprovviste non solo di servizi digitali ma di servizi in generale. Ricorderete tutto il progetto finanziato in parte con soldi del PNRR per rendere gli uffici postali nei comuni sotto i 15.000 abitanti un ufficio in cui, oltre che ottenere il passaporto, hai anche la connessione wifi, ottieni documenti di carattere, diciamo così, anagrafico, e hai tutto il servizio anche postamat, cioè avere, perché poi l'interesse e l'attrattività di un territorio si realizza anche se tu hai qualche servizio. Nessuno pretende di avere lo stesso numero di sportelli in mezzo alla campagna che tu hai a Milano, ma neanche di avere nessuno. Quindi torneremo sul tema, non adesso. Andiamo invece su meteo e pubblicità e poi alcune notizie in breve. Partiamo con le analisi sull'impatto economico delle politiche americane sul PIL italiano. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Sette 36 minuti, ancora qualche aggiornamento. L'oro sempre a record, record su record, $3,127 l'oncia oggi. Allora, l'euro su dollaro è 1,0855, non si sta muovendo, è il segnale che i mercati ritengono che alla fine, da un lato, l'Europa taglierà meno i suoi tassi di interesse, i tre tagli attesi. Perché? Perché e vuole capire che cosa succederà sulle prospettive anche di inflazione. Io penso che sia un errore, io penso che l'Europa dovrebbe, a costo di imbarcare un po' di inflazione, tagliare i tassi, svalutare l'euro e in questo modo anche far respirare sull'impatto dazi. Però il mercato non ci crede, pensa che comunque i tagli saranno abbastanza simili, perché sennò avresti un movimento del rapporto di cambio euro su dollaro. Ancora petrolio fermo a $71 il Brent, il WTI a 74 il Brent, qualche calo sulla rete ieri, benzina self service 1,765 euro, gasolio 1,665 euro, gas ad Amsterdam 41 euro a megawattora, elettricità il PUN un anno fa era 30 euro, elettricità 120 euro, un anno fa era 76 euro. Segnalo che però ARERA dice che il prezzo di riferimento per il gas per il nuovo cliente tipo, quindi quello a tutela, però sarà in calo del 10% rispetto al mese di febbraio. E poi sempre ARERA ha annunciato via libera al bonus di 200 euro nella bolletta energetica per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro. Era già attivo per famiglie con ISEE fino a 9.500 euro e poi fino a 20.000 per le famiglie numerose. Adesso sale alle famiglie con fino a 25.000 euro di ISEE, 200 euro per questo trimestre. Poi segnalo un'analisi dell'osservatorio ANI e rinnovabili, ANI Confindustria, realizzato sui dati Terna. In realtà dice che oltre che essere stato un anno molto positivo per il settore delle rinnovabili con 7.480 megawatt di nuova potenza installata, sono 7,5 gigawatt, di cui 6,80 gigawatt da fotovoltaico, più 29% rispetto al 2023 la capacità di rigenerazione. Il settore fotovoltaico è cresciuto soprattutto nelle taglie medio-grandi grazie alle semplificazioni normative. E poi dice, guardate che a questo punto le fonti rinnovabili l'anno scorso hanno coperto il 42% del fabbisogno energetico e hanno comunque permesso di calmierare il prezzo dell'elettricità, meno 18% nel 2024 rispetto all'anno precedente. Parliamo di elettricità, non di gas in questo caso. Segnalo sull'economia internazionale che anche l'Australia si sta preparando a nuovi dazi, perché a breve arriveranno dazi del 10% più su carne bovina e altri prodotti, dopo che i colloqui tra Washington e Canberra sono arrivati a un nulla di fatto. L'America chiedeva al governo laburista di Anthony Albanese di tagliare i sussidi alle esportazioni farmaceutiche e di indebolire le norme di biosicurezza presenti in Australia. Ha detto è fuori questione, il nostro sistema di biosicurezza è essenziale, ha detto sia l'opposizione conservatrice che il governo laburista. E a questo punto l'Australia si aspetta dazi sulle sue esportazioni a partire da 7 miliardi di dollari di prodotti agricoli. La Gran Bretagna ha detto siamo pronti a ogni eventualità per i dazi americani. L'Unione Europea ha detto che la risposta ai dazi arriverà al momento opportuno, presto. La von der Leyen è in contatto con i leader dei paesi europei. E la vicepresidente Séjourné ha detto occorre un'azione urgente contro i dazi americani. Parigi ha detto proporremo all'Unione Europea una risposta in due fasi. La prima a fine aprile, per vedere poi se si riesce ad aprire un tavolo di trattative. La Spagna prepara un piano di contingenza, così lo ha chiamato, ha convocato alla Moncloa Sanchez, il leader dei principali sindacati e degli industriali spagnoli. Anche il governo spagnolo fa appello alla prudenza. Perché dico anche? Perché in questo momento abbiamo la Commissione Europea che dice beh, noi dovremmo rispondere, è chiaro che tu non puoi far finta di nulla, perché sennò. Ma un conto è dire dovremmo rispondere, altra cosa è dire beh, noi, e questa mi sembra un po' anche la proposta francese, diamo una risposta in due tempi e vediamo se si riesce a aprire un tavolo delle trattative. Perché lo dico? Perché è una posizione anche registrata, diciamo, in Italia da vari esponenti. Poi qualcuno mi dice dovremmo invece mettere i dazi sui prodotti, i dazi sui servizi. Beh, Meta per esempio non ha pagato, non ha saldato i conti col fisco, è accusata in Italia di 877 milioni di euro di evasione. E come era già avvenuto in anni passati, il mancato pagamento tra 2015 e 2021 dell'IVA. Non ha pagato, non ha saldato i conti. Adesso i PM stanno rimodulando il capo di imputazione. Certo, tutta la retorica di Trump che noi siamo cattivi con loro perché finanziamo e aiutiamo, andate a vedere dove pagano i suoi amici, quelli che erano presenti, Zuckerberg, Bezos and company, erano andate a vedere dove pagano le tasse. Se tu volessi far male, faresti male lì. Il problema, a mio avviso, è se vuoi far male. E da questo punto di vista ora ne parliamo con gli ospiti, perché non è detto che la soluzione migliore, anche Draghi ha detto attenzione a partire con la guerra dei dazi contro dazi, cioè molto meglio arrivare a una trattativa o aprire nuovi mercati. E su questo dicevo la posizione politica italiana. Allora, Giorgia Meloni, il dazi sui prodotti agroalimentari avrebbero risvolti pesanti per noi e se serve bisogna immaginare risposte adeguate ai dazi, anche se, ha aggiunto la Presidente del Consiglio, si deve lavorare in tutti i modi per scongiurare una guerra commerciale.
I prodotti agroalimentari italiani sono richiesti in tutto il mondo, a partire ovviamente dall'Europa, mentre bisogna ricordare che gli Stati Uniti sono il secondo mercato di destinazione con un export che è salito nel 2024 del 17%. Quello statunitense chiaramente per noi è un mercato fondamentale. È evidente che l'introduzione di nuovi dazi avrebbe risvolti pesanti per i produttori italiani. Penso personalmente che sarebbe anche un'ingiustizia per molti americani, perché limiterebbe la possibilità di acquistare e consumare le nostre eccellenze solo a chi ha, diciamo, la possibilità economica, no, di spendere di più. Resto convinta che si debba lavorare per scongiurare in tutti i modi possibili una guerra commerciale che non avvantaggerebbe nessuno negli Stati Uniti e nell'Europa. Il che ovviamente non esclude, se necessario, di dover anche immaginare risposte adeguate a difendere le nostre produzioni.
Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind.
Allora, così la Presidente del Consiglio, devo dire, la prudenza non è solo quella che abbiamo visto dalla Spagna, dalla Francia, dicevo, avete sentito la Presidente del Consiglio, anche il Ministro degli Esteri italiani ha detto quando arriverà Vance prima di Pasqua, parleremo ovviamente anche dei dazi, il Ministro russo ha detto chiederemo all'Unione Europea cautela nel reagire a dazi contro dazi, occorre aprire nuove strade, sì, non è facile aprire nuove strade. E poi anche il mondo dell'agricoltura ha detto, il mondo della farmaceutica ha chiesto una negoziazione per escludere i farmaci dai dazi, e la farmaceutica italiana esporta 11 miliardi negli USA e spesso sono farmaci non sostituibili. E poi la Confagricoltura ha detto che serve una posizione unitaria dell'Unione Europea sui dazi americani. Insomma, mi sembra di capire che tutti chiedono A, attenzione, posizione unitaria dell'Europa, B, non entriamo, non caschiamo nel gioco, se posso usare questa espressione, della trappola dei dazi. Devi rispondere, perché non è che puoi essere schiaffeggiato così, però un conto è rispondere e dire siamo aperti a una trattativa, vediamo se può fare, oppure certo che se dovessi trovare un muro anche di fronte a una trattativa hai poche altre scelte, ma non iniziare subito con gli automatismi dazi contro dazi che poi portano altri dazi. Valerio De Molli, da qui vorrei partire con The European House Ambrosetti, lui è il numero uno The European House Ambrosetti. Buonasera De Molli.
Buonasera direttore, un onore essere con voi.
Addirittura, vabbè. Allora, non esageriamo, l'onore è se si sente bene, mi sistemate un attimo l'audio del dottor De Molli. Allora De Molli, partiamo dal dato politico, non si può prescindere da questo, mi sembra che l'appello sia va bene, bisogna rispondere, qualcuno mi scrive con i terroristi economici non si tratta. Io invito tutti quanti a avere reazioni molto molto ragionate, perché devi stare attento, perché anche la battuta che faccio sempre, tagliarsi gli zebedei per fare un dispetto alla moglie che ti ha tradito non è il massimo, non ti conviene, Allora, non dico che tu non debba rispondere, ma bisogna rispondere senza che poi questo faccia un danno a un paese, a un continente, a un paese. Noi siamo i secondi esportatori d'Europa, come l'Italia. De Molli, è stretta però la strada tra non farsi mettere i piedi in testa e rispondere, ma allo stesso tempo mantenere aperto un'idea di trattative per vedere se si riesce a trovare un'altra soluzione.
Guardi, direttore, lei di fatto mi forza a dare un'anticipazione sulla prolusione con la quale aprirò i lavori della 36esima edizione del Workshop Finanza di Cernobbio venerdì mattina, il cui titolo sarà "C'è un nuovo sceriffo a Washington, cosa fare?". E sono molto d'accordo sulla evitare la legge del taglione, che risale a 4.000 anni fa, cioè sarebbe un metodo veramente barbaro di reazione, ma dobbiamo cambiare paradigma e quindi chiamare lo sceriffo a ragionare e discutere in modo più ampio su altri aspetti. E le dico nello specifico quali sono gli aspetti su cui reimpostare la discussione. Da una parte abbiamo 198 miliardi di bilancia commerciale negativa per gli Stati Uniti contro l'Europa, l'Italia è il secondo indiziato in questa classifica dopo la Germania, e ricordo che lui ci ha definito nei 15 paesi da massacrare.
Dirty 15,
no? E noi siamo proprio a metà della prima parte della lista, nella parte di sinistra della classifica, per usare un termine calcistico. Allora noi dobbiamo mettere sul tavolo che cosa? Dobbiamo mettere sul tavolo che sul piano dei servizi, non del commercio di beni, la bilancia è negativa per l'Europa per 109 miliardi e quindi vale esattamente l'opposto. E se aggiungo l'energia, la bilancia è negativa per 70 miliardi, quindi alla fine lo sbilanciamento netto finale è di soli 19 miliardi per un paese come gli Stati Uniti, che si misura in trilioni di dollari di PIL, è argent de poche, non è niente. Ma c'è di più, ci sono due altri aspetti che dobbiamo mettere, tre altri aspetti in realtà che dobbiamo mettere sul tavolo della discussione e della trattativa. Il terzo è fare presente che gli investimenti diretti esteri, i cosiddetti stock di IDE, italiani negli Stati Uniti, sono 65 miliardi. Indovini un po', direttore, quanto investono tutte le grandi aziende americane in Italia come stock di investimenti diretti esteri? Tre volte di meno, 20 miliardi. Questo è lo stock, non i flussi. Quindi noi come Sistema Italia stiamo investendo negli Stati Uniti il triplo di quello che le loro grandissime aziende multinazionali investono da noi nel consolidato. Quarto elemento, i risparmiatori europei hanno in portafoglio 9 trilioni di euro di azioni statunitensi, più della capitalizzazione di tutte le borse d'Europa messe insieme. Pensiamo che danno potrebbe essere per loro se noi ci svegliassimo e dicessimo: sai che c'è, sui dazi commerciali arrangiati, fai quello che vuoi, e noi però tassiamo tutti gli investimenti finanziari negli Stati Uniti.
Sì, che secondo Borghi non esistono, ma continuo a ricordare quello che dice Draghi, sono 300-400 miliardi di euro all'anno. Non sto parlando della bilancia dei pagamenti, sto parlando di azioni comprate con soldi europei, così è chiaro a tutti, no? E quindi di risparmi europei investiti in titoli americani. Allora ci ha raggiunto in collegamento, perché poi qui si stanno iniziando però a fare anche i primi conti sull'impatto, il direttore del Centro Studi di Confindustria, Alessandro Fontana. Buonasera, direttore.
Buonasera.
Allora, traffico e poi anche il suo commento, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Allora, direttore Fontana, un primo commento, poi dopo il GR24 riprenderò sia lei che De Molli. Dice Valerio De Molli: guardate, se vai a vedere i numeri bene e glieli spieghi, il vero saldo mette assieme sia i beni in cui l'Europa è in avanzo, ma anche i servizi in cui c'è un grosso avanzo americano. Aggiunge l'energia, la vera differenza di soli 19 miliardi su quasi mille miliardi, più di mille miliardi di scambio commerciale tra Europa e Stati Uniti, anzi ben più, siamo a 1500 miliardi. E poi puoi far notare che ci sono anche 9000 miliardi di risparmi europei che sono investiti in stock americani, di azioni e quant'altro. Secondo lei quella è la strada, cioè non ribattere, non so, vino, whisky, come abbiamo visto fare nel passato, giusto per fare un esempio banale?
Allora, il punto è qui, oggi diciamo, la questione dei controdazi è una questione controversa, nel senso che i controdazi, i dazi come i controdazi sono della stessa natura, sono sempre dazi, ma sono danneggiano innanzitutto chi li impone. Quindi questo vale anche per gli americani e quindi anche per l'amministrazione Trump, cioè i dazi in generale sono una cosa negativa innanzitutto per chi li mette e poi hanno un riflesso ovviamente negativo anche sugli altri che lo subiscono. Quindi questo significa che anche per noi mettere i controdazi ha una controindicazione, che è appunto quella di noi l'avevamo provato a fare, l'abbiamo inserito nella nostra stima della simulazione così, ma l'effetto è quello che ti fa da noi fa aumentare i prezzi. E i prezzi con i tassi che abbiamo in questo momento significherebbe frenare la discesa dei tassi e significherebbe tutto quello che consegue, una domanda compressa ancora per un altro periodo. Quindi questo è quello che è un po' il quadro. E poi se ci limitiamo ai beni di consumo, se i controdazi sono su quello, ma se mettiamo su altri beni, tipo beni intermedi, beni di investimento, la situazione diventa ancora più complessa, perché finisce all'interno delle catene produttive e è quella che l'effetto è proprio ampio.
Allora, dopo il GR24 vi chiederò a De Molli come fare, perché non è che l'Europa non abbia detto vogliamo trattare, lo ha ribadito oggi anche la Premier Meloni, adesso ascolteremo dopo il Presidente di Confindustria, però non mi sembra che ci sia tutta questa voglia di trattare, quindi dov'è che puoi far presente queste cose all'amministrazione americana? Invece chiederò al direttore di Confindustria le stime sull'impatto che già voi state iniziando a valutare sulla crescita italiana. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Due notizie che anche il GR24 è riuscito a cogliere, sono arrivate in questi minuti. Allora, Trump avrebbe detto alla sua cerchia ristretta del gabinetto americano che Elon Musk a breve si ritirerà dal suo attuale ruolo nel governo. Sarà un'indiscrezione di politico, ma la borsa ha reagito subito, nel senso che il titolo, che perdeva il 5 poi il 4, adesso sta guadagnando il 4,5%, ultimo dato che ho visto. E poi, come anche riferiva GR24, secondo il New York Times, Amazon, cioè quindi Jeff Bezos, avrebbe presentato un'offerta per acquistare TikTok, la cui divisione americana deve essere venduta entro il 5 aprile. Staremo a vedere anche su questo. Allora, Valerio De Molli prima... ho capito, lei dice, guardate che se uno va a vedere l'interscambio tra beni e servizi e poi anche l'energia che compriamo dagli Stati Uniti, l'avanzo commerciale, cioè quello in più che noi esportiamo rispetto a quello che importiamo dagli Stati Uniti, è di soli 19 miliardi, a fronte di un interscambio di 800 miliardi di beni, di 600, quasi 700 miliardi di servizi. E quindi a fronte di un interscambio di 1500 miliardi e anche di più di beni e servizi tra Europa e Stati Uniti, alla fine il vantaggio europeo è di soli 19 miliardi, e poi ci sono i 9000 miliardi di risparmi europei, diciamo, investiti in titoli americani. Il tema che non ho capito però De Molli è dove e come glielo facciamo presente.
Glielo facciamo presente in una dialettica di confronto dove con una bella tabellina Excel fatta senza grossi e sofisticati strumenti di artificial intelligence gli dimostriamo che gli Stati Uniti finiscono in ginocchio se noi agiamo con delle tassazioni sui 9 trilioni di dollari investiti in equity americano e i 300 miliardi annui di flussi che, di azioni che compriamo. Ma c'è di più, gli Stati Uniti si basano su un debito monster, è il primo e più grande indebitato Stato al mondo con 33 trilioni di dollari, di questo il 25% è posseduto dagli europei, sono altri 1,7 trilioni di dollari di proprietà europea. Basterebbe fare un pull out, ritirare questi, tassare tutti gli investimenti in equity americano e il paese va in ginocchio, il dollaro precipita, ci sono 6 milioni di posti di lavoro che vivono su tutta questa montagna di investimenti che gli europei generano per gli Stati Uniti, negli Stati Uniti, già oggi prima di ogni dazio che obbliga a fare un reshoring in quel paese. Quindi questa secondo me è la vera partita, ma perché è molto rilevante? Perché mentre in Italia se la borsa perde anche il 30%, lo dico con tutto il rispetto in punta di piedi, sì ci dispiace un po', ma nessuno di noi soffre, per gli americani il 60% sì, di tutto il patrimonio è investito in azioni. In
sì, ne avevamo parlato con, quindi, con Alessandro Paterotti, per cui attenzione, quando cala la borsa in America l'impatto sul risparmio e il potere d'acquisto delle famiglie americane è fortissimo, perché per tradizione i due terzi sono investiti in borsa. Allora, nel ringraziare Valerio De Molli, appunto, che anche perché ci ha anticipato in parte la prolusione, quando sarà l'intervento De Molli?
L'intervento mio 8:30 venerdì mattina.
Venerdì mattina. Perfetto, io adesso giro invece l'altra domanda al responsabile, grazie Valerio De Molli, del Centro Studi Confindustria, al direttore Fontana, sull'impatto che voi iniziate a stimare sull'economia italiana. Però prima vorrei far ascoltare l'appello del presidente Confindustria Rossini. Attenzione, l'Europa deve essere unita, anche perché ci sono i margini per trattare. Il governo abbia coraggio, qui è rivolto più anche alle politiche per l'impresa, e l'Europa cambi rotta.
Ovviamente per noi la guerra tra i dazi è, per un paese come il nostro che esporta 626 miliardi, è un problema che genera comunque 100 miliardi di surplus. Serve negoziare tutti insieme, l'Europa deve essere unita per poter riuscire comunque a costruire un punto di negoziato. Credo che ci possa essere anche la possibilità, perché se mettiamo insieme i beni e i servizi che comunque gli Stati Uniti esportano in Europa, il gap tra noi e tra l'Europa e gli Stati Uniti è circa 45 miliardi, quindi è un 3%. Credo che la possibilità di negoziato ci possa essere.
Credo che i numeri che oggi vedrete ci dovranno fare riflettere. Io parto da due parole che stiamo utilizzando e ho utilizzato negli ultimi mesi. Una di queste parole è sveglia e l'altra parola il tempo è finito. Però io ho capito che questa parola e queste parole non vengono prese sul serio. Allora provo a fare un esempio diverso, perché ho detto bisogna che noi cerchiamo di far capire quello che sta succedendo. Faccio l'esempio di una barca su un fiume, dove noi sappiamo che a un chilometro dalla nostra distanza abbiamo una cascata. Noi siamo la barca sul fiume, l'impresa italiana e l'impresa europea è la barca sul fiume, che sta ancora andando bene, che sta ancora rispondendo, sono eroi, perché noi siamo eroi, ma da un certo punto di vista siamo consapevoli che la cascata c'è e ci sarà. Quindi da un certo punto di vista noi dobbiamo rimettere da subito al centro gli investimenti. Se noi vedremo dal rapporto di oggi che io ho avuto la fortuna di vedere prima, e che purtroppo i numeri che rappresenteremo, e noi sappiamo benissimo che un punto di PIL equivalente a 21 miliardi, noi purtroppo con misure come 5.0 non è la reazione che serve agli investimenti del paese. Noi abbiamo bisogno di mettere al centro, come dicevo, gli investimenti, abbiamo bisogno che comunque vengano fatte politiche al sostegno delle imprese, in Italia e in Europa. Quindi abbiamo bisogno da subito di reagire. Penso alla burocrazia. La burocrazia in Italia vale 80 miliardi di euro all'anno per le piccole e medie imprese.
Direttore Fontana, il presidente Confindustria dice: da un lato sì, dobbiamo cercare di trattare, anche perché lui si riferiva solo all'avanzo tra beni e servizi, ma se aggiungiamo l'energia, quello che diceva prima De Molli, c'è margine, non è così sproporzionato il rapporto tra Europa e Stati Uniti come Trump lo racconta. E poi però dice: attenzione, nel frattempo, visto che il mondo è cambiato, occorre che almeno a casa nostra andiamo avanti in Europa con una politica degli investimenti che devono fare le imprese, quindi agevoliamo gli investimenti al di là della burocrazia. Citava il caso di 5.0, noi sappiamo che Industria 4.0 anche l'anno scorso ha dato 8 miliardi, ha tirato per le imprese. 5.0, pur avendone 6 miliardi 300 in dotazione, sono stati utilizzati circa 600 milioni. Senta direttore Fontana, le stime che voi avete prodotto oggi ce la racconta, perché sono tutte stime a ribasso, no?
Assolutamente sì. Beh, d'altra parte questa ondata di incertezza in cui siamo immersi da ormai quasi da inizio anno, dall'inizio della presidenza Trump, che si sta protraendo, e ovviamente tutta questa incertezza, l'effetto principale che ha è quello di ridurre investimenti e scambi, e quindi questo poi lo scontiamo a livello globale con un rallentamento del commercio mondiale che si ripercuote anche sul rallentamento dell'export. E quindi noi diamo per quest'anno, come stima abbiamo fatto questo, abbiamo dato un aumento del PIL dello 0,6%, per il prossimo invece un po' più di accelerazione dell'1%, però questo 0,6% è basato su un'ipotesi molto 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 ottimistica, cioè che questa incertezza finisca per l'estate, e che poi soprattutto i dazi non abbiano un impatto macroeconomico particolarmente rilevante, diciamo trascurabile, perché altrimenti questo ovviamente comporterebbe degli altri effetti che abbiamo un po' provato a simulare diversamente. Cioè, detto, se gli Stati Uniti mettessero il 25% di dazi su tutti i beni europei importati negli Stati Uniti e mettessero il 60% sui beni, il 60% di dazi sui beni importati dalla Cina, e noi mettessimo dei controdazi per un ammontare equivalente,
la peggiore delle ipotesi, diciamo.
Non è propriamente a ragione, perché abbiamo concentrato quei dazi anche noi sui beni di consumo, che fanno un pochino meno male, come dicevo prima. Arriveremo quest'anno a una crescita, avremo una crescita quest'anno che anziché essere dello 0,6 sarebbe dello 0,2, e l'anno prossimo anziché dell'1 sarebbe dello 0,4.
Quindi nello scenario, per ripetere direttore, nello scenario diciamo medio, voi dite invece che 1 e 2 quest'anno faremo 0,9 più 0,9 più 0,6, però e l'anno prossimo non oltre l'1%, però se l'incertezza dovesse durare e dovesse partire nessuna, la mediazione che evocava De Molli non dovesse andare in porto e partisse una battaglia di dazi contro dazi, a questo punto non andremo oltre allo 0,2% quest'anno e allo 0,4% l'anno prossimo. Vuol dire una stima di quasi un punto percentuale in meno, vuol dire zero crescita, perché 0,2 non è crescita, non che 0,6, 0,9 sia una grande crescita, ma 0,2 lo è molto molto poco. E capisco anche la sua incertezza, richiede in una battuta. Orsini ha sottolineato: beh, almeno facciamo ripartire gli investimenti, agevoliamo gli investimenti, e lì il riferimento è a 5.0, no?
Ma certo, noi abbiamo, diciamo, chiaramente il momento non è favorevole, perché abbiamo ancora tassi alti, non abbiamo prospettive particolarmente rose, e per giunta i dazi, come dicevo prima, frenano gli investimenti. Però gli incentivi agli investimenti hanno proprio l'effetto di rendere più conveniente alle imprese avviare dei nuovi investimenti, perché glieli fa pagare un pochino meno. Allora, il 4.0, se uno va a vedere i dati del Ministero dell'Economia negli anni passati, ha fatto sì che le imprese aumentassero di tutte le tipologie, anzi le più piccole l'hanno aumentato ancora di più, hanno quasi raddoppiato il tasso, hanno più che raddoppiato il tasso di investimento. Allora l'incentivo significa che ha funzionato, quindi quando gli incentivi sono ben costruiti funzionano e spingono a maggiori investimenti. Ecco, la stessa cosa che non è accaduto, quello che non è accaduto con 5.0. Ora, al di là di 5.0, che ha una diciamo rientra nel PNRR è un po' più complicato, ma a prescindere da questo occorre avviare un piano che punti ad aumentare sempre più gli investimenti, perché in quegli anni passati tutti gli investimenti che abbiamo avuto, proprio quelli derivanti da 4.0, hanno portato, hanno fatto crescere molto la competitività delle imprese italiane. Quindi questo è un elemento fondamentale. Va fatto in Italia e va fatto a livello europeo anche, perché non è soltanto il piano italiano.
E poi vedremo le eventuali compensazioni. Qualcuno mi scrive: avremo quindi la stagflazione? Spero proprio di no. La stagflazione è l'incubo di tutti, cioè un'inflazione che resta alta per via dei dazi e controdazi, un'economia che si ferma e va in stagnazione, è la peggiore delle sfighe possibili. Perché o hai l'inflazione perché l'economia tira troppo, tira, e quindi i prezzi si surriscaldano, oppure hai la stagnazione, ma almeno non hai l'inflazione perché l'economia è debole. Avere un'economia stagnante e l'inflazione è la peggiore delle sfighe possibili. Però non iniziamo a fasciarci la testa subito di queste cose, né ringraziare il direttore del Centro Studi Fontana. Del Centro Studi Confindustria Fontana, se ne parlerà all'appuntamento annuale del Festival dell'Economia di Trento, che organizza la Provincia Autonoma di Trento con il Comune e l'Università e con il gruppo Sole 24 Ore, e che avrà chiaramente tutta una parte dedicata diciamo allo scenario futuro. Allora, sentiamo su questo il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, al microfono della nostra Marta Cagnola.
Beh, un matrimonio decisamente riuscito, quindi si torna a trovarvi dal 22 maggio?
Sì, un matrimonio, come dice lei, sicuramente importante e riuscito. Quest'anno tagliamo il traguardo delle 20 edizioni, quindi anche che è un motivo d'orgoglio per il nostro territorio. E in un momento particolare sotto l'aspetto proprio economico internazionale, perché questa è la situazione. Devo dire che il titolo di questo festival, L'Europa al bivio, rischi e scelte fatali, oggi proprio il 2 aprile Trump ci dirà cosa avrà deciso di fare. E però il titolo non l'abbiamo deciso stamattina, il titolo è stato deciso 6 mesi fa, e quindi vuol dire che anche chi di dovere, il comitato scientifico e i nostri responsabili hanno saputo leggere, io dico purtroppo perché la situazione diciamo non è tra le più rose in questa fase, purtroppo per la situazione economica, lasciatemelo dire, per fortuna per il Festival dell'Economia, ecco, il tema è centrale, attuale a livello non solo locale ma internazionale.
Allora, così Maurizio Fugatti, che ha citato il titolo Rischi e scelte fatali d'Europa al bivio, voglio ricordare una cosa, visto che c'è già in collegamento Gianni Trovati, che magari si può anche mettere in collegamento prima, no? Ci saranno tanti colleghi di Sole 24 Ore, la radio, in piazza Cesare Battisti, moltissime dirette della radio, anche GR 24 in diretta da lì, non solo spettacoli, il Fuori Festival, quindi la cantautrice Gaia Emanuele Agnelli, Bruno Risas, Gil Bae, Luca Ravenna, Stefano Accorsi, ricorda l'importanza anche del Fuori Festival, che è quello che poi coinvolge giovani, non solo adulti, e tutta la città di Trento, l'amministratore legato di 24 ore 20, Federico Silvestri.
Allora, anzitutto succede che manteniamo una promessa e quindi avevamo detto coinvolgiamo i ragazzi, e quest'anno abbiamo voluto dargli una voce reale, quindi una call for ideas, così abbiamo chiamato questa iniziativa, in cui i ragazzi potranno proporre argomenti, diventare protagonisti insieme agli opinion leader della business community e più in generale anche proporre temi diversi da quelli dell'economia per dirci quali sono le loro emozioni, cosa gli interessa per davvero. Poi naturalmente avremo tante proposte per i bambini, per le famiglie, e un'offerta di intrattenimento che abbraccia la musica e dunque Manuel Agnelli, Bruno Risas, Gaia, ma anche la musica classica con Uto Ughi e la comicità con Ravenna. È una cosa a cui teniamo molto, lo spettacolo di Paolo Ruffini con i suoi ragazzi, che si chiama Ding Dong Down, e vengono a Trento a raccontarci questo viaggio straordinario in cui andremo a capire chi è davvero normale o pensa di esserlo, e quindi con grande ironia, affrontando anche temi un po' più difficili.
Anche tecnologia e economia, ma ovviamente alla maniera del Fuori Festival.
Assolutamente, abbiamo una sezione che ormai è diventato un riferimento, si chiama I Visionari, e dunque grandi esperti di tutte le discipline, pensatori, influencer, talenti più in generale, verranno a condividere appunto le loro visioni, le loro contaminazioni con il futuro, per farci qualche spoiler su come sarà il nostro mondo.
Sì, ci sarà anche Gianni Trovati, non è il motivo per cui lo ospite, ma ci sarà buona parte del Sole 24 Ore su A Trento, l'appuntamento appunto l'abbiamo ricordato, e anche il titolo. Gianni, buonasera.
Buonasera a voi.
A te il compito, te la lascio proprio come nota. Allora, il commissario Fitto ha gelato il ministro Giorgetti, dicendo non si può posticipare il PNRR. Voi avete scritto ci sono almeno 20 misure in affanno, però la Commissione Europea ha detto... in realtà rimoduliamo i fondi di coesione. Allora vorrei capire se alcuni progetti del PNRR che rischiano di non essere completati possono entrare nei fondi di coesione con più tempo, b, il vantaggio che viene dato se tu usi questi fondi di coesione per le spese militari. Gianni.
Allora, sì, a patto che naturalmente rientrino nella griglia estesa dalla Commissione nella sua decisione di utilizzo dei fondi di coesione. Si è fatto un gran parlare in Italia di questa questione dei fondi di coesione, come se l'estensione degli obiettivi ci rubasse dei soldi per qualche ragione. Va ricordato che al momento, per la programmazione 2021-2027, il tasso di spesa è intorno al 4%, quindi, come dire, questi soldi rubati sono prima di tutto soldi bloccati. Naturalmente non è che tutto il PNRR in ritardo può andare nei fondi di coesione, diamo un dato anche lì, la spesa che manca nei due anni che ci separano dalla scadenza è 130 miliardi. Questa mattina il Centro Studi Confindustria ha detto che ad andar bene, accelerando molto rispetto a oggi, ne spenderemo la metà, cioè 65 su 130, il che vuol dire che il tasso di spesa che rischia di non essere, diciamo così, portata a termine entro la scadenza è molto molto elevato. Questo intreccia naturalmente la questione infinita della proroga, lì è tutto il tema al momento, è legato alla tempistica non del PNRR, ma di accensione ufficiale del dibattito sulla proroga, nel senso che con un PNRR italiano che rischia di perdere per strada 50, 60, 70 miliardi di euro di spesa al 31 dicembre 2026, è complicato ipotizzare che ci si appenda alle scadenze fissate sei anni prima. Quindi, come dire, più si avvicinerà quella scadenza, più facilmente arriveremo a
parlare davvero. Diciamo che l'apertura è stata sui fondi di coesione, sull'anticipo al 30% e poi la copertura al 100% se vengono utilizzati per spese per la difesa. Ma tu hai detto bene, scusatemi, quando andremo sotto data vedrete che il tema diventerà ancora più caldo. Grazie anche per la capacità di sintesi a Gianni Trovati, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.